Ben ritrovati, questa è la seconda parte, più corposa nettamente, parte della lezione numero 9 con cui affrontiamo il capitolo 7 del libro e ovviamente delle slide relative, che sono quelle che sto usando adesso. È dedicato ai generatori affini adinamici e in particolare in regime stazionario. Da adesso per un po' di tempo, per varie lezioni, considereremo esclusivamente reti in regime stazionario e formate da bipoli adinamici. Quanto in regime stazionario, lo vedremo più avanti, i bipoli dinamici non intervengono. Bene, che cos'è un generatore affine o bipolo affine adinamico? È un componente che ha caratteristica rettilinea caratteristica rettilinea statica, visto che si tratta di un bipolo dinamico, è caratterizzato, individuato il comportamento dalla sua caratteristica statica, come sappiamo. Allora immaginiamo questo bipolo, ho fissato le convenzioni dei generatori con i morsetti chiaramente distinti, con la bandatura, perché in generale, anzi, tipicamente questi sono bipoli non bilaterali e ne risulta una caratteristica rettilinea, ad esempio come quella che vedete lì, che è caratterizzata da una tensione a vuoto o positiva, una corrente di cortocircuito, essa pure positiva. Ovviamente qualsiasi segno qua è legittimo perché basta che sia una caratteristica rettilinea, quindi può saltare fuori anche con tensione a vuoto negativa, con corrente di cortocircuito negativa, una o l'altra, tutte e due. E poi anche vi ricordo, cosa molto importante, che il modo in cui si presenta la caratteristica dipende da come sono stati fissati i riferimenti. E vi ricordo che abbiamo quattro possibilità, fissa rimanendo l'identificazione distinta dei due morsetti, come abbiamo visto quando abbiamo parlato per la prima volta di caratteristiche esterne. Bene, allora, come si formula una caratteristica di questo tipo? Rispetto a un'equazione affine, che è quella che vedete descritta qui di lato. Un coefficiente m per il valore di tensione più un coefficiente n per il valore di corrente uguale a un termine noto x. Questa è la formulazione più generale, tra l'altro è un modo di dare una formulazione implicita. Questa può essere esplicitata nella tensione, ne deriva un'equazione come questa, banalmente e in modo abbastanza evidente, e questa la possiamo anche riscrivere in questo modo, dove x diviso m diventa una costante a cui attribuiamo il simbolo e n diviso m diventa un coefficiente di proporzionalità a cui attribuiamo un simbolo r, e quindi ne risulta, vedete, l'equazione che abbiamo già incontrato e che vi ripresenterò tra poco. E si misura in volt e R, dato che moltiplica gli ampere della corrente per dare una tensione, si misura necessariamente in ohm. Ma un'analoga esplicitazione la si può fare anche in corrente. Allora si ottiene in questo caso la relazione che vedete qui sotto, dove c'è un termine costante, x diviso n, e un termine, un coefficiente di proporzionalità che è meno m diviso n. Questa la possiamo scrivere introducendo dei simboli per la costante j x diviso r e per il coefficiente di proporzionalità g maiuscolo, e se ne ottiene questa espressione. Anche qui, chiedo scusa, j maiuscolo come una corrente impressa, e in effetti si tratta di un termine costante che si misura in ampere, vista l'uguaglianza, e G come per una conduttanza, infatti si tratta di un coefficiente che moltiplica una tensione volt per dare ampere. Allora, scriverla in questo modo ci fa capire che le due relazioni possono essere interpretate come le equazioni di due combinazioni elementari di bipoli. Guardiamo la prima. La prima è esattamente questa, l'avevamo già incontrata a suo tempo. Se mettiamo in serie un generatore ideale di tensione E con una resistenza R e manteniamo i riferimenti della rete originale, torno un attimo indietro, eccolo qua, vedete il più in alto dal morsetto col pallino pieno e il meno in basso, esattamente la stessa cosa che abbiamo qui, allora salta fuori che l'equazione di questa serie si scrive come E meno R per I. La tensione E, partendo dal più, i più sono equiversi qui per il primo bipolo, quindi più E, mentre per il resistore è opposto e quindi va sottratto meno R per I. R per la corrente I dalla tensione del resistore con riferimento ovviamente tale da applicare la convenzione degli utilizzatori, altrimenti non si scriverebbe R per I la tensione del resistore. Ma in definitiva, ripeto, sono cose che già abbiamo visto, ho richiamato in fretta e se ne ottiene questo. Quindi la conclusione prima importante è questa, che questa serie, che si chiama generatore affine di tensione, è un bipolo affine, o possiamo anche dire è un modo di rappresentare qualsiasi bipolo affine che ha questa caratteristica. Notate due particolarità: se I è uguale a zero, se imponiamo il funzionamento a vuoto, allora la tensione diventa la tensione a vuoto quando la corrente è nulla e risulta pari ad E, quindi il parametro E è proprio la tensione a vuoto. Se invece applichiamo la condizione di funzionamento in cortocircuito, cioè poniamo V uguale a 0, risolviamo, otteniamo che la corrente di cortocircuito è E diviso R, sempre risolvendo nell'equazione, no? E quindi anche questo parametro è legato, la corrente di cortocircuito, quindi questa ascissa qui, è legata ai parametri che compaiono nello schema, lo possiamo scrivere anche come V0 diviso R, visto che E e V0 sono uguali. Ecco, notate che tutto questo funziona con la convenzione dei generatori da cui ero partito, però in realtà si potrebbe considerare anche la convenzione degli utilizzatori, è legittimo ovviamente, siamo noi che scegliamo come mettere i riferimenti, no? E allora se in particolare ribalto il riferimento di tensione totale, questo vedete, stavolta la V al più in basso e il meno in alto, che cosa succede? Beh, da un punto di vista grafico sappiamo che la caratteristica, questa, deve essere ribaltata intorno all'asse delle correnti e viene fuori questa, quindi V0 stavolta diventa negativa, come vedete. E come si scrive l'equazione? Avendo ribaltato la tensione della serie, non ho più la V di prima ma il suo opposto, allora questa equazione va cambiata di segno. Quindi abbiamo meno E più RI, eccola qua. E di nuovo, ripetiamo, quanto vale la tensione a vuoto? Poniamo I uguale a 0, viene fuori che V0 è uguale a meno E stavolta. Perché in effetti questo più E è basso, mentre questo più che sono la stessa cosa, poi c'è un po' di ridondanza qui, stanno in alto. Quindi V0 è meno E, la tensione a vuoto è l'opposto di E con questi riferimenti. E in modo analogo la corrente di cortocircuito che si ottiene per V uguale a 0 è E diviso R, oppure tenendo conto di questa relazione, meno V0 diviso R. Quindi vedete che scopriamo che in queste definizioni che sono importanti, a secondo di come mettiamo i riferimenti, possono comparire dei segni meno, li vedete benissimo qui. E non è finita qui, perché come scrivo, questa è una convenzione dei generatori, ma in realtà ne esiste anche un'altra, come sappiamo, sono quattro le possibili combinazioni di riferimento che possiamo mettere insieme, e questa è una delle due, si otterrebbero scritture ancora diverse, mentre con la convenzione degli utilizzatori di nuovo abbiamo due possibilità, e quella che vi presento qui io è una delle due. In realtà mi basta farvi vedere queste due possibilità, ma abbiate in mente che ci sono anche le altre, questo non esaurisce tutto. Va bene. Detto questo, adesso vediamo la seconda scrittura, l'esplicitazione dell'equazione affine in termini di corrente e quindi scritta come l'abbiamo visto prima, J-GV. Anche questa è una scrittura che rievoca, corrisponde a una combinazione elementare di un generatore ideale di corrente stavolta con un resistore di conduttanza G. L'abbiamo già esaminata a suo tempo questa situazione, quindi la do per nota. Quindi quello che abbiamo ottenuto è questa schematizzazione. Possiamo dire di nuovo, anche in questo caso, che questo parallelo, che si chiama generatore affine di corrente, è una possibile schematizzazione del generico bipolo affine, equivalente al generico bipolo affine da cui sono partito. Ribadisco anche in questo caso che si tratta di quello che vediamo qui, di una delle due possibili combinazioni che danno luogo alla convenzione dei generatori. Manteniamo fisse le idee qui. Cosa succede in questo caso se imponiamo il funzionamento in cortocircuito, cioè a tensione nulla? Questa V va a zero e si viene fuori che I la corrente di cortocircuito ovviamente è uguale a J, quindi J individua questa coordinata in questo caso, cioè questo valore J è uguale a questa coordinata. E se invece imponiamo il punto di lavoro a vuoto, la condizione di lavoro a vuoto, a corrente nulla, va a zero la corrente, possiamo ricavare che la tensione V0 è J diviso G ovviamente. Ma siccome J è uguale a ICC, è anche ICC diviso la conduttanza G, relazioni che ci sono utili. Quindi abbiamo legato i due parametri, anche in questo caso, dello schema elementare del generatore a fine di corrente, ai due punti notevoli che identificano la caratteristica lineare. E non è tutto qui, perché anche in questo caso possiamo immaginare di applicare a nostro arbitrio una convenzione degli utilizzatori, ne abbiamo a disposizione due, ve ne presento una, eccola qui, vedete cosa ho fatto, ho invertito il riferimento di corrente, qua la corrente esce dal morsetto superiore dove c'è il più, appunto convenzione degli generatori, qua invece entra dal più, quindi convenzione degli utilizzatori. Che cosa ne deriva? Ne deriva che questa corrente I qui sotto è l'opposto della corrente I che sta qua sopra e quindi l'equazione ribalta i segni meno J più GV. E procedendo in modo analogo a quanto abbiamo visto prima, se ricaviamo la tensione, il punto di funzionamento di cortocircuito a tensione nulla, stavolta viene fuori che I di cortocircuito è uguale a meno J, vedete può comparire un meno, e analogamente se calcoliamo la tensione a vuoto per corrente nulla, dall'equazione, da questa equazione, chiedo scusa, ci salta fuori che J diviso G fa la tensione a vuoto, ma anche che meno ICC diviso G fa la tensione a vuoto. Quindi considerazioni del tutto simili al caso duale, ovviamente sono duali, tra generatore a fine di corrente e generatore a fine di tensione. Sono duali, però sono anche equivalenti tra di loro, perché siccome entrambi sono equivalenti al dipolo a fine da cui siamo partiti, generico, questo, eccolo qua, abbiamo per costruzione sono equivalenti a questo, allora necessariamente sono equivalenti tra di loro. L'equivalenza è transitiva. E allora, aspettate che ci arrivo, eccolo qua, abbiamo stabilito, utilizzando proprio le relazioni di a vuoto in cortocircuito che vi ho presentato, siamo in grado di stabilire le relazioni di equivalenza tra generatore a fine di tensione, GAT, e generatore a fine di corrente, GAC. Allora, un GAC e un GAT e un GAC sembrano parolacce, ma insomma cerchiamo di capirci, che presentano la stessa caratteristica statica, ovvero lo stesso punto a vuoto e lo stesso punto di cortocircuito, sono equivalenti e come si ottengono le equivalenze? Uguagliando appunto le due tensioni a vuoto e le due correnti di cortocircuito. Allora, guardando le precedenti relazioni con la convenzione dei generatori, le relazioni di equivalenza sono queste. Le prime due che ho scritto qua, vedete, no? V0 per il generatore, per il GAT, generatore a fine di tensione, e per il generatore a fine di corrente, J diviso G, e analogamente per la corrente di cortocircuito. Quindi usiamo queste relazioni per vedere come si calcola un generatore a fine di corrente se è noto un generatore a fine di tensione. J del generatore a fine di corrente è uguale a E diviso R, G del generatore a fine di corrente è 1 diviso R. Quindi uso i parametri del generatore a fine di tensione. Viceversa, valgono le relazioni. Se, no, se conosco il generatore a fine di corrente, voglio calcolarmi il generatore a fine di tensione equivalente, E è uguale a J diviso G, R è uguale a 1 diviso G. Queste relazioni sono abbastanza semplici e lineari, però bisogna anche fare una precisazione affinché non caschiamo in trabocchetti, che sono lì insidiosi. Cosa succede se invece applichiamo la convenzione degli utilizzatori, che pure abbiamo riscontrato? Allora, le uguaglianze, guardando quello che abbiamo scritto prima, sono che la tensione a vuoto in un caso è meno E, nell'altro caso è J diviso G, la corrente di cortocircuito in un caso è diviso R, nell'altro caso è meno J. E allora ecco che le relazioni che permettono di passare dal generatore a fine di tensione a quello di corrente e viceversa sono simili a quelle precedenti, ma possono comparire dei meno, come vedete benissimo in queste relazioni. Quindi dobbiamo stare attenti quando facciamo i passaggi, e avremo bisogno di farlo, da una rappresentazione come generatore a fine di corrente a una di tensione e viceversa, a come poniamo i riferimenti e, se è necessario, introduciamo questi meno nei posti più opportuni. Allora, queste sono, facendo la sintesi, le relazioni che abbiamo ottenuto. con la convenzione dei generatori, cioè le relazioni che permettono di passare da generatore a fine di tensione a generatore a fine di corrente, valgono relazioni scritte così. Ecco, vi faccio notare che le riconosciamo immediatamente perché vedete che il più del generatore a fine di tensione sta a destra e la freccia del generatore, scusate, il generatore ideale di tensione qui dentro che sta dentro al GAC e la freccia del generatore ideale di corrente che sta dentro al GAC punta verso destra. Quindi sono accoppiate con la convenzione dei generatori, se volete. Allora si scrivono le relazioni nel modo più semplice e pulito. Eccole qua. Però se invece applichiamo la convenzione degli utilizzatori, ecco che saltano fuori quei due meno, vi ricordate prima, e quando si verifica questo? E quando siamo in questa situazione, e vedete che le riconosciamo, le identifichiamo immediatamente, perché qui abbiamo che il più del generatore ideale di tensione E che sta qui, non punta, diciamo così, dalla stessa parte della freccia di J. La freccia di J nel generatore a fine di corrente punta dalla parte opposta, ovvero sono combinate insieme dalla convenzione degli utilizzatori. Quando questo succede dobbiamo mettere questo meno davanti alle formule di trasformazione, altrimenti ovviamente prendiamo delle grosse cantonate. Allora, riassumendo ulteriormente, abbiamo visto che possiamo scrivere una formula del generatore a fine di tensione con la convenzione dei generatori che è V uguale a E meno RI, oppure, se vogliamo applicare la convenzione degli utilizzatori, V uguale a meno E più RI. Ripeto, due delle quattro possibili condizioni, ma in realtà ci fermiamo a queste due perché ci basta per le considerazioni che dobbiamo fare. Allora, possiamo considerare dei casi limite a questo punto. Cosa succede se nella prima relazione R è uguale a 0? Perché è un valore possibile, ovviamente. Succede che sparisce il secondo addendo, l'equazione diventa V uguale a E, e questa la conosciamo bene, è l'equazione del generatore ideale di tensione. Generatore ideale di tensione, e in questo caso evidentemente non siamo in grado di, scusate, qua ci servirebbe uno spazietto che manca, di costruire il generatore a fine di corrente, perché ve lo dico immediatamente, torno indietro, scusate, ecco perché. Per costruire il generatore a fine di corrente, questo dovrei fare E diviso R, E diviso 0, ovviamente non si può fare, e allo stesso modo la conduttanza sarebbe I diviso 0, che pure non si può fare, verrebbero fuori degli infiniti che noi assolutamente non consideriamo. Non esistono questi tipi di infiniti nella teoria delle reti. Pertanto, se questa resistenza è nulla, tutto questo si riduce soltanto a un generatore ideale di tensione, il che è bello, molto semplice, ma non possiamo fare la trasformazione in generatore a fine di corrente. Ecco, questo è quello che è scritto qua. Mentre se invece E uguale a 0, ci conviene prendere la convenzione degli utilizzatori, l'equazione si riduce a V uguale a R per I, e questo sappiamo bene che cos'è, è l'equazione del resistore ideale, banalmente, con la convenzione degli utilizzatori, quindi proprio applicando le convenzioni che abbiamo detto sono la regola per questo tipo di bipolo. Queste considerazioni finali per il generatore a fine di tensione le posso ripetere dualmente per il generatore a fine di corrente. Ecco qui le due equazioni, con la convenzione dei generatori la prima, con la convenzione degli utilizzatori la seconda. Anche qui due delle quattro possibili. Che cosa succede se, come ipotesi particolare, G uguale a 0? Evidentemente la prima equazione si riduce a I uguale a J, I uguale a J e basta, con G uguale a 0. Allora questo è un'equazione di un generatore ideale di corrente e basta, e però non possiamo fare la trasformazione in generatore a fine di tensione, perché dovrei dividere J diviso G, ma G uguale a 0, il che non si può fare, dovrei fare 1 diviso G, ma appunto con G uguale a 0 non si può fare neanche questa seconda operazione, e in definitiva non è possibile costruire il generatore a fine di tensione in questo caso. Altro caso limite, cosa succede se J è uguale a 0? Conviene prendere la convenzione degli utilizzatori, questo va via e si ottiene I uguale a G per V. E che equazione è? Ovviamente l'equazione del resistore ideale esplicitata in corrente. Quindi vedete che sia i generatori ideali di tensione e di corrente che il resistore ideale si trovano come casi limite del generatore affine. Generatore affine, o se volete, i due generatori affini di tensione e di corrente comprendono come casi particolari tutti i dipoli che abbiamo visto fino ad ora. Bene, facciamo una piccola applicazione. Consideriamo queste due reti. In realtà si tratta a sinistra di un generatore affine che alimenta un resistore R3 tra i MOSFET 1-1' e a destra un generatore affine di tensione che alimenta tra i MOSFET 1-1' la stessa resistenza R4. Allora, ci si può chiedere se questi sono uno il duale dell'altro, ma anche uno equivalente all'altro, ed effettivamente è così, lo si vede subito applicando le formule di trasformazione. Quindi non faccio questa verifica, ma uso invece questo esempio per fare un'analisi di tipo energetico e comportamentale di performance. Allora, quanto vale la tensione nel generatore affine di corrente applicata al carico? Che è questo resistore R4, qualsiasi cosa esso sia, R3, chiedo scusa, da 40 ohm. Allora, ci sono due modi per fare questa analisi. Posso dire, qua vedo, anche se sono due oggetti distinti per appartenenza, ma sono comunque collegati in parallelo, quindi vedo un parallelo, faccio il parallelo tra loro due, invece che G1 faccio R1, che è il suo reciproco, ovviamente, e R1 con in parallelo R3, conti sostituiti, mi dà questa espressione, e pertanto, moltiplicando tutto per 3, che è la corrente impressa, vengono fuori 40 volt, che è la tensione sul parallelo, su questa resistenza, ma anche su quest'altra resistenza, quindi in definitiva tra i MOSFET 1-1'. E se volete anche la tensione sul generatore ideale di corrente che c'è qua. L'altra equazione che possiamo applicare è quella del calcolo della corrente sul carico. Corrente, scusate, qua mi accorgo che sono saltati i riferimenti. Ovviamente, se voi vi arrabbiate per questo, avete pienamente ragione. Io i conti che sto facendo sono quelli relativi. Poi le slide le troverete corrette a questa posizione dei riferimenti e anche qua. Bene, quanto vale la corrente qui di questo resistore? Come la calcoliamo? Beh, un modo molto semplice a questo punto è di fare la tensione che abbiamo appena calcolato su di lui, 40 volt, diviso il valore di resistenza R3 e si ottiene che la corrente è 1 ampere, proprio la corrente che esce dai MOSFET e va nel resistore R3. Oppure volendo potevo applicare il partitore di corrente tra R1 20 ohm ed R3 40 ohm. Veniva fuori lo stesso risultato. Abbiamo più possibilità per a parità di risultato da ottenere. E allora qual è la potenza scambiata, ovvero ceduta alla porta 1-1' alla resistenza R3? È il prodotto V per I, convenzione degli utilizzatori per la resistenza R3 e dei generatori per il generatore a fine di corrente, 40 per 1 sono 40 watt. Interessante, no? No, è ancora più interessante se invece facciamo l'analisi per questo generatore a fine di tensione che vi ho detto, verificatelo voi, è proprio il duale ed equivalente di quel generatore a fine di corrente. Eccola qua, l'equazione. Anche qui cerco la tensione e cerco la corrente. Come posso cercare la tensione su R3? Un po' più semplice, direi, è col partitore di tensione resistivo. In effetti R3, che è il carico, è in serie con R2, che è parte del generatore affine, ma non importa, si può applicare il teorema del partitore di corrente, quindi di tensione. R3 diviso la somma delle due resistenze per R. Questa frazione è il rapporto di partizione, qua ci sono i valori numerici, facendo i conti vengono 40 volte. 40 volte la tensione che c'è qui, che guarda caso è esattamente a quella che compariva nel generatore affine duale che sta di fianco. Questa Quanto vale la corrente? La corrente la si può calcolare, potrei fare V, che è questa tensione, diviso R3, che è la corrente, che è la resistenza, oppure, se volete, posso fare E, la tensione totale applicata alla serie dei due elementi, diviso... Ah, c'è anche un altro errore qua, chiedo scusa. Me ne rendo conto adesso che è sbadato, perché è venuta fuori strada. Allora, questi riferimenti, altrimenti le cose non stanno in piedi, dovrei mettere dei meno, questo è un più e questo è sbagliato, questo è un meno. Ok? Questa è la posizione corretta dei riferimenti, altrimenti le cose non tornano. Allora, abbiamo sistemato. E quindi la potenza V per I è 40, ovviamente, tensione sono, le due tensioni sono uguali, le due correnti sono uguali, la potenza è uguale. Come deve essere, d'altronde? Teorema, principio di equivalenza. Però a questo punto possiamo divertirci a fare un'analisi. Facciamo il calcolo delle potenze interne ai generatori affini, prima quella al generatore affine di corrente. Vi devo fare questi conti. Pj, la potenza che compete al generatore affine di corrente, erogata, perché... vi ricordo che questa tensione qui, tra 1 e 1 primo, la trovo anche sul generatore affine di corrente, col più in alto, proprio questo stesso più e il meno in basso. Allora, facendo il prodotto dei due valori, V e J, vengono 120 watt. Questo signore qui sta erogando 120 watt. Qual è la potenza dissipata nella conduttanza G? La possiamo calcolare in vari modi, in modo visto che abbiamo a disposizione la tensione e il valore di conduttanza, è V quadro diviso G1. No? E quindi 40 al quadrato diviso, moltiplicato per 0,05 sono 80 watt. E siamo confortati anche della conservazione delle potenze perché all'interno del generatore affine il generatore ideale produce 120 watt. La resistenza se ne mangia 80, la differenza 120-80 sono 40, che evidentemente sono quelli che vanno fuori, sono proprio questi 40 qua. Bene, tutto a posto. Adesso facciamo gli stessi conti per il generatore affine di tensione. Allora, la potenza del generatore ideale di questo addendo è E per I, quindi 60 volt per la corrente I che è 1 A, 60 watt. La potenza dissipata nel resistore R2 la possiamo calcolare come I quadro per R2. I quadro è 1 al quadrato che fa 1, per R2 che fa 20. 20. Quindi anche qua il bilancio regge, perché 60 sono quelli generati, 20 sono quelli dissipati, la differenza è quello che viene ceduta fuori e che va nel resistore, sono questi 40 nel carico, sono questi 40 watt. Però quello che si nota, è singolare, è che la generazione interna nel generatore a fine di corrente, 120 watt, è diversa dalla generazione interna nel generatore a fine di tensione, pur essendo loro equivalenti. E analogamente la dissipazione interna nel generatore a fine di corrente è diversa dalla dissipazione interna nel generatore a fine di tensione, pur essendo essi equivalenti. Allora, è strano tutto ciò oppure era da attenderselo? La risposta è che era da attenderselo, perché fino dal momento iniziale in cui vi ho parlato di principio di equivalenza, vi ho detto che l'equivalenza vale nel comportamento ai morsetti. Ciò che avviene all'interno, in particolare da un punto di vista energetico, non è assolutamente equivalente nei due, in due bipoli come questi, che sono comunque equivalenti, rispettosi del principio di equivalenza. Non possiamo estendere mai le equivalenze al comportamento energetico interno, in generale. In almeno un caso particolare l'estensione è possibile, allora quando questo succede siamo particolarmente contenti perché appunto si tratta di una situazione di eccezionalità. Ne vediamo un caso proprio alla fine di questa lezione. Vado avanti e adesso che abbiamo tutte queste informazioni su generatori affini, possiamo vedere cosa succede quando li mettiamo in serie. Nel capitolo 6 abbiamo visto la serie di resistori, bipoli passivi, qua vediamo la serie di generatori che sono bipoli attivi invece. Allora, Eccoli qua i due bipoli e come vedete sono scritte qui sopra le equazioni tipiche della serie con i riferimenti sequenzialmente ordinati come avviene qui, la V della la tensione della serie è la somma delle due tensioni, mentre la corrente è la stessa nei due bipoli e anche nella serie. Come facciamo a risolvere la serie, ovvero a calcolare il bipolo equivalente? Allora, visto che siamo in serie, ci servono, vi ricordo, l'abbiamo visto fino dalla prima volta che abbiamo fatto una serie, le rappresentazioni controllate in corrente, esplicitate in tensione. E sono quelle che competono evidentemente al generatore affine di tensione, e ve le ho presentate qui, eccole qui, quindi usiamo queste due rappresentazioni per le tensioni, eccole qui tra parentesi, la prima tensione e la seconda tensione. Raccogliamo opportunamente i quattro addendi che si vengono a creare. Prima abbiamo i due termini costanti e poi abbiamo i due coefficienti di proporzionalità che moltiplicano la corrente, quindi questo viene fuori. Ma se guardate che cosa ho ottenuto, Vs uguale a S meno Rs per I è proprio l'equazione di un generatore affine di tensione esattamente simili a questi. Quindi mettendo in serie più generatori affini di tensione si ottiene un generatore affine, anzi già nella sua formulazione di generatore affine di tensione, i cui parametri sono, eccoli qui, la tensione impressa è S, la somma delle tensioni impresse, la resistenza è la somma delle resistenze. È facilissimo estendere questa situazione al caso di più generatori affini in serie, basta sostituire la somma con delle sommatorie e possiamo tenere conto anche che non necessariamente le FEM interne sono le tensioni impresse, sono sequenzialmente ordinate, perché questo non è un problema di riferimento, è un problema di come è strutturato veramente il bipolo, della diversa marcatura. Quindi vedete se qua ho un più a sinistra, un meno a sinistra, un più a sinistra, che cosa farò? Cosa c'è di nuovo? C'è da fare invece che una somma aritmetica, una somma geometrica e quindi algebrica, chiedo scusa, algebrica, e quindi ecco la comparsa di un più e meno davanti a lei per tenere appunto, appunto conto di questa esigenza. Anche qua andrebbe il più e meno, vedete, lo metterò nelle slide successive. Rieditate. Bene, andiamo avanti e a questo punto vediamo di fare che cosa? Lo studio duale del parallelo di generatori affini. Partiamo da due generatori affini, eccoli qua, abbiamo le solite equazioni del parallelo, correnti che si sommano nella corrente totale, tensioni uguali, a patto di aver messo i riferimenti sequenzialmente ordinati. Visto che facciamo il parallelo, usiamo la rappresentazione controllata in tensione o esplicitata in corrente, eccole qui, cioè quelle che ci propongono il bipolo come generatore affine di corrente. Ciascun bipolo. J meno G per V. Allora, queste equazioni sono immediatamente sostituibili dentro la somma delle correnti e raccogliendo opportunamente si vede che si ottiene questa relazione in cui abbiamo che la somma delle due correnti impresse è una corrente impressa totale, J parallelo, e la somma delle due conduttanze è una conduttanza totale, G parallelo. Quindi in definitiva il risultato è che il legame tra corrente e tensione è esattamente analogo a quello dei due bipoli di partenza, il bipolo equivalente al parallelo è esso stesso un generatore affine di corrente. Queste sono le relazioni appunto di equivalenza. Anche qui possiamo divertirci a estendere a casi più generali di tanti bipoli affini collegati in parallelo ed ecco quello che succede. Si tratta semplicemente di sostituire la somma con una sommatoria, anche qui invece che aritmetica algebrica, perché dobbiamo tener conto che uno o più di una delle frecce di corrente impressa può avere direzione, riferimento opposto alle altre, come succede in questo caso per G2. Quindi in questo caso J2 dovrebbe essere, deve essere sottratta, mentre J1 e JL sono sommate. Bene, questo punto arriviamo alla generalizzazione di tutto questo, slide successiva, la 14, che sono le formule di Milman. Le formule di Milman sono appunto la generalizzazione estrema di queste situazioni. Si trovano, ad esempio, quando abbiamo il parallelo di più bipoli affini. Anche poco fa era il parallelo di più bipoli affini, eccolo qua. Però in questo caso, come vedete, lo vedo come con tutti i bipoli affini presentati come generatori affini di corrente. Si può fare questo parallelo? Che cosa salta fuori? Si può fare benissimo, perché basta ricordarci che questi generatori affini di tensione sono trasformabili in generatori affini di corrente e quindi che diventano. Assumono questa forma, slide precedente, dove le J sono E diviso R e le G si trasformano in 1 su R. E allora ecco che, applicando le relazioni precedenti, abbiamo che il generatore affine di corrente che equivale a questo parallelo è costituito da una J equivalente, che è la somma delle E diviso R, dei singoli bipoli. Anche qui somma algebrica, perché qualcuno può avere un riferimento opposto, come succede per E2 rispetto a E1 e a EL, mentre per la conduttanza equivalente si ha la somma di tutte le conduttanze. Una volta che ho ottenuto il generatore affine di corrente equivalente a tutto il parallelo, posso chiedermi: e se adesso mi interessa il generatore affine di tensione equivalente, applico una seconda volta le relazioni di equivalenza tra generatori affini, ovvero calcolo E equivalente come J equivalente diviso C equivalente. E quando faccio questo ottengo questa espressione che vedete, è questo rapporto tra sommatorie. E analogamente posso calcolare la R equivalente come reciproco della conduttanza equivalente che sta qui. A questo punto, ecco, ci sono varie altre combinazioni di serie paralleli di generatori che si presentano come affini di tensione, affini di corrente. Ci sono una casistica abbastanza ampia. Per ciascuna casistica, esistono le relative formule di Milman, ma io non ve le presento tutte qui. Mi accontento di questo, che è il caso più interessante per i nostri problemi, perlomeno. E vi faccio notare una cosa. Vi faccio notare una cosa, scusate un momento. Si nota qui una situazione interessante. Una volta che abbiamo ottenuto queste relazioni, E equivalente ed R equivalente, corrispondono ai parametri del generatore affine di tensione equivalente a tutto il parallelo di questi lati, un unico generatore affine. Ma abbiamo visto prima che nel generatore affine la E equivalente di tensione ovviamente corrisponde alla tensione a vuoto, quindi questa formula qui rivela anche immediatamente la tensione a vuoto tra questi due nodi, oppure se volete la tensione tra due nodi di una rete formata da tanti bipoli connessi in parallelo a cui null'altro è connesso, che è un risultato notevole, si chiama teorema di Milman, mentre tutte le possibili combinazioni e le relative equazioni che ne saltano fuori sono le formule di Milman. Facciamo un esempio. In questa rete, vedete, sono considerati due bipoli affini. A sinistra J con in parallelo R1 e a destra il generatore affine di tensione e con in serie R2. Ebbene, applicando le formule di Milman nella forma precedente, anzi abbiamo in questo caso che un generatore è già presentato come generatore affine di corrente, l'altro va convertito nel generatore a fine di corrente in base alle relazioni che abbiamo visto un attimo fa, e poi sommando le J equivalenti e le G equivalenti e trasformando si ottiene questo generatore a fine di tensione equivalente all'intera rete. Ora, che cos'è 14,6 volte? È anche la tensione esistente a vuoto qui tra i morsetti 1 e 1', ma questo vuol dire la tensione tra i due nodi superiore e inferiore di tutti questi lati posti in parallelo. Eccolo il teorema di Milman applicato a questo esempio. Bene, queste considerazioni che in Milman vediamo con tanti bipoli affini in parallelo o in serie possono presentarsi con l'aspetto di generatori affini di tensione o di corrente, convertibili, eccetera, trova un'applicazione estensiva, la generalizzazione nel calcolo della slide successiva, la 16, della bipolo affine equivalente a un'intera rete di bipoli affini, come ad esempio faccio vedere qui. Però in realtà, siccome uno strumento ben più potente per fare questo calcolo lo troveremo più avanti nei teoremi dei generatori equivalenti, rinviamo questo aspetto importantissimo peraltro di qualche lezione e per ora lo lasciamo come capitolo aperto. Vado ancora oltre con l'ultimo argomento di questa lezione, che è lo studio del modello di un generatore elettrico reale. Avendo definito e individuato le proprietà dei generatori affini, siamo in grado di fare questo passaggio. Allora, un generatore elettrico reale, ce n'è di vari tipi, ma tipicamente presentano caratteristiche simili a quella che vedete rappresentata qui in nero. Siamo alla slide 17. Ho indicato un simbolo generico perché dico, come vi stavo dicendo, quello che dico vale per vari tipi di generatori reali, in particolare vale per quelli che sono di tipo elettrochimico, cella a combustibile, cose del genere, ma anche alcuni generatori elettromeccanici hanno caratteristiche di questo tipo. Vabbè, allora la caratteristica è quella nera. Vedete che intanto non è una costante, una tensione costante, la tensione a vuoto presenta un valore, poi man mano che varia la corrente di carico, aumenta la corrente di carico, la corrente dei morsetti, la tensione cambia, si riduce e quindi si discosta dall'andamento di un generatore ideale di tensione. Il generatore reale è diverso da un generatore ideale di tensione. E un'altra cosa che notiamo è che il comportamento può, attenzione, però non è detto che succeda sempre, rimanere costante per una certa range gamma di correnti, ma a un certo punto si raggiunge tipicamente un valore caratteristico del dispositivo, del generatore particolare, che si chiama corrente nominale, IN, dopo il quale la tensione crolla abbastanza bruscamente. Vedete che va giù così. Se l'andamento fosse lineare fino in fondo, qua ovviamente ho interrotto gli assi perché non ci sarei stato, avrei trovato un'intercetta con l'asse delle correnti, cioè la corrente di cortocircuito molto lontano da qui. In realtà la corrente di cortocircuito nel generatore reale che ha questo comportamento si manifesta molto prima e poco dopo, per valori di corrente poco superiori a quello di perdita di linearità. Tuttavia, noi possiamo dire che un generatore di questo tipo, finché lo consideriamo nel campo di funzionamento pratico per correnti non superiori alla corrente nominale, ha andamento, caratteristica esterna ragionevolmente lineare, come vedete, e quindi, limitatamente a questo range di correnti, è legittimo rappresentarlo come generatore affine, in particolare generatore affine di tensione, quindi con caratteristica E-RI uguale a V, la tensione è E-R per I. Dove E, come al solito, la tensione a vuoto è facile da identificare, è proprio questo punto. E RI non posso calcolarla come rapporto di E diviso R uguale a J, quindi come corrente di cortocircuito ideale asteriscata di diviso anzi E diviso la corrente di cortocircuito ideale, perché questo tratto qui non esiste, è un'estrapolazione modellistica solo, e allora conviene valutarla come rapporto incrementale, quindi come delta V diviso delta I si calcola una variazione di tensione che corrisponde a una certa variazione di corrente delta I, eccola qua sopra, è proprio questa, e quello che ne viene fuori come rapporto, tenuto conto della pendenza negativa, è la resistenza regola, oppure se volete del fatto che il meno è già compreso qua. È questo. E questo vale, lo ripeto, per correnti comprese tra 0 e IN. Bene. Si può usare ovviamente, visto che un generatore affine di tensione come questo ammette il generatore affine di corrente equivalente, di trasformare tutto questo in un generatore affine di corrente. Però in realtà non è molto pratico, proprio perché perde di significato il punto di intercetta qua giù della corrente di cortocircuito teorica e di fatto non lo si usa. Ma c'è anche un altro motivo più importante per non usarlo. Allora, quello che vi ho detto è che il nostro generatore affine, scusate, reale, questo, è ragionevolmente rappresentabile con un generatore affine di tensione, eccolo qua, no? Con i parametri ed array che abbiamo visto prima. Notate che per le questioni di equivalenza, il fatto che sia rappresentabile così vuol dire che qualsiasi punto di lavoro, sempre per correnti non superiori alla corrente nominale, è individuato dal valore di tensione di corrente che sono uguali nei due casi, perché le caratteristiche coincidono, come vedete, sono ragionevolmente coincidenti fino a IN, e di conseguenza anche la potenza erogata è correttamente descritta. Potenza erogata dal generatore reale è correttamente descritta dal modello con generatore affine di tensione, come prodotto V per I. Ma c'è qualcosa, e questo è normale che succeda, se c'è l'equivalenza, questo succede sempre, lo sappiamo, c'è qualcosa di più però, perché all'interno di un generatore reale avvengono dei fenomeni di dissipazione. Se voi prendete in mano un generatore mentre sta erogando, anche una batteria, vi accorgete che riscalda, si surriscalda più o meno a secondo di come viene usato, di come è fatto. Ecco, quel surriscaldamento è potenza dissipata al suo interno. Ebbene, quello che succede di notevole qui è che tipicamente, con precisione maggiore o minore, la potenza dissipata all'interno del generatore reale può essere calcolata come RI per I al quadrato, dove RI è la resistenza interna che abbiamo definito prima del modello a generatore affine di tensione, questo. Quindi c'è corrispondenza anche per un termine energetico interno, il che è sorprendente perché di solito questo non succede, l'abbiamo detto e ridetto, anzi vi ho fatto anche un esempio in questa stessa lezione. Ma allora, siccome deve valere la conservazione delle potenze, dobbiamo dire che i fenomeni di generazione che avvengono all'interno del generatore ideale, ad esempio quelli elettrochimici, devono essere tali da fornire non solo la potenza erogata, che è quella che esce dal generatore, ma anche quella dissipata al suo interno, e la conservazione delle potenze è questa. Quindi potenza generata è la somma di questi due addendi precedenti. Il primo si chiama VI, il secondo RI per I al quadrato. Se in questa... Ah, è mancata una I, ma quanti sciocchizzuole ci sono in questa slide. Vabbè, insomma, la aggiungiamo così, mi dispiace, ma rimedio subito. Se teniamo conto delle relazioni precedenti... Eccola qua. Qua manca una I. E raccogliamo opportunamente le relazioni precedenti, intendo questa della slide precedente, raccogliamo opportunamente, vediamo che viene fuori che l'equazione della potenza totale generata è data da, termine tra parentesi, che guarda caso è proprio E, la tensione impressa del generatore affine di tensione, moltiplicato per I. E quindi questa potenza generata dal fenomeno fisico del generatore reale è direttamente attribuibile alla generazione che avviene nel generatore ideale che fa parte del generatore affine, mentre il resistore si fa carico di descrivere la potenza dissipata dentro al generatore reale. Cioè, in altre parole, l'equivalenza energetica è completa all'interno dei due bipoli. All'interno del bipolo complessivo, generatore affine di tensione, ed è attribuibile ai due bipoli ideali che lo compongono. E questo è un motivo validissimo per usare il modello a generatore affine di tensione piuttosto che quello a generatore affine di corrente, che darebbe invece risultati diversi. Ecco, quindi, quando il nostro generatore reale, rappresentato dal generatore affine di tensione, è connesso a un carico, a un utilizzatore RU, rappresentato da una resistenza evidentemente, che cosa succede? Possiamo usare il modello per calcolarci, questo schema qui, per calcolarci tutte le grandezze elettriche. Allora, quanto vale la corrente? La corrente di questo anello è data dalla tensione totale E del generatore affine di tensione applicata alla resistenza alla serie di RI ed RU. Notate, RI ed RU hanno una giustificazione fisica completamente diversa. RU è il carico che sta fuori dal generatore. RI invece è un comportamento intimo del generatore, ma comunque sia, nello schema equivalente si appaiono in serie, quindi se ne calcola la serie e la corrente in questa serie, appunto la corrente dell'anello, stavo dicendo, è data dalla tensione totale della serie diviso la resistenza della serie. Ma la tensione totale della serie è proprio la E, perché questa E è applicata alla serie dei due resistori. Quindi E diviso la somma delle due resistenze è la corrente. E se voglio invece calcolare la tensione su RU, beh, posso dire ragionare in due modi: o prendo la corrente I appena calcolata e la moltiplico per R per ottenere la tensione, oppure dico applico la formula del partitore di tensione, la vedete presentata qui ed è proprio questa espressione. A questo punto posso anche dire conosco la tensione, conosco la corrente, mi calcolo la potenza scambiata dal generatore reale ed ecco qui l'espressione che salta fuori: RU per E al quadrato diviso la somma delle due resistenze al quadrato. D'altronde sappiamo che valgono le equivalenze energetiche interne, l'ho detto prima, quindi calcoliamole le due potenze. Qual è la potenza generata da E, e quindi dal generatore reale, per quello che abbiamo detto prima? Sarà E per I, come sempre, e sostituendo il valore di I è E quadro diviso RI più RU. E analogamente, qual è la potenza dissipata da RI, ovvero la potenza dissipata nel generatore reale? Questa evidentemente è data da RI per I al quadrato, è uno dei modi in cui scriviamo la potenza dissipata nelle resistenze, nei resistori, ed ecco che cosa salta fuori. Ovviamente se a questo punto facciamo la somma di potenza utile resa all'esterno più potenza dissipata all'interno, viene fuori la potenza generata totale, come già vi ho fatto notare. Cioè una perfetta verifica della conservazione delle potenze. Possiamo fare un'ultima considerazione, un'ulteriore considerazione, ed è questa: visto che siamo riusciti ad attribuire significato fisico reale alla potenza generata all'interno, alla potenza dissipata all'interno, oltre a quella fornita all'esterno, ha senso parlare di rendimento. Rendimento è un concetto generale che si incontra in molti ambiti della tecnologia, dell'ingegneria, ma anche della fisica, e ha sempre il significato di rapporto tra risultato utile e sforzo fatto per ottenerlo e quanto costa ottenerlo, quanto costa in termini energetici, evidentemente. Allora, in questo caso, è il rapporto tra il risultato utile, la potenza fornita all'utenza, diviso lo sforzo fatto, la potenza totale generata. Questo rapporto lo si indica con eta, come vedete, simbolo greco, e siamo alla slide 20, La potenza utile è P, la potenza generata, abbiamo detto che è la somma di potenza utile più potenza dissipata. Oppure, se volete, la potenza utile è la potenza generata meno potenza dissipata e a denominatore potenza generata. Vedetela come vedete, quest'ultima espressione in particolare si può riscrivere come 1 meno PD diviso PG ed è evidente che è minore di 1 il risultato. Tipicamente si dà il valore in percento, quindi è minore del 100%. Quello che c'è di buono da dire è che molto spesso le macchine elettriche, come quelle di cui stiamo parlando qui, hanno rendimenti molto molto buoni rispetto a rendimenti di macchine di altro tipo, ad esempio delle macchine termiche. Un motore elettrico può arrivare a rendimenti del oltre il 95-98% anche in qualche caso, un motore termico se arriva al 25% siamo ben felici. E questo è uno dei motivi per cui il passaggio alla mobilità elettrica, dalla mobilità termica, motori termici, diesel, ciclotto, eccetera, si porta sicuramente dei benefici in termini di energia necessaria, in termini di fonti primarie per ottenere il risultato. A parte il fatto che si possono usare anche generazione da fonti non fossili, ovviamente, fotovoltaico, eccetera. Bene, c'è una ulteriore considerazione da fare. Utilizzando le espressioni precedenti, quelle di potenza generata e potenza utile, P utile diviso P generata, e sostituendo, possiamo vedere che nel nostro caso il rendimento è dato dal rapporto tra tensione ai morsetti e tensione impressa del generatore ideale interno, oppure anche sostituendo le espressioni che abbiamo qui, vedete che c'è una doppia uguaglianza ogni volta tra questa e questa relazione, proprio sostituendo membro a membro, diciamo, nel rapporto, oppure anche RU diviso RI più RU. E questo ci fa vedere che il rendimento dipende da quanto sta il carico RU in rapporto con la resistenza interna del generatore RI. Tutto questo può essere messo in un diagramma, anzi in più di un diagramma temporale. Questi sono gli andamenti al variare, vedete, proprio della resistenza RU su RI. Quando RU è uguale a 0 siamo in questa condizione, ma vuol dire che RU uguale a 0 vuol dire che il generatore è in cortocircuito, allora si ha la corrente massima, la corrente di cortocircuito. Vedete che questi valori sono normalizzati, espressi come RU normalizzato ad RI. Quante volte RU è più grande di RI vuol dire, no? E la corrente di Morsetti è normalizzata alla corrente di circuito, che è il valore più grande che può assumere la corrente in quel generatore. Devo dire che questi andamenti in realtà fanno una semplificazione, lo vedete qui nell'ipotesi semplificativa, che sia corrente nominale uguale a quella ICC con asterisco, che si possa assumere quindi comportamento lineare fino alla corrente di cortocircuito, il che di solito non succede, ve l'ho detto, ma qui solo per fini semplificativi lo assumiamo. A fini semplificativi. Allora, dicevo, la corrente a partire dal valore di cortocircuito diventa sempre più piccola man mano che si riduce, che aumenta la resistenza. No, scusate, ho fatto. Sì, certo, che discorsi. Scusate, ho preso una cantonata un attimo. Allora, man mano che la resistenza RU aumenta, diventa più grande, la corrente diventa sempre più piccola e tende a diventare nulla quando RU diventa infinito, tende a infinito. Mentre la tensione, ovviamente in cortocircuito, la tensione ai Morsetti V normalizzata D è zero e all'aumentare della resistenza, man mano che la corrente cala, la tensione aumenta sempre di più. Questo è il diagramma, sono i diagrammi tensione-corrente, mentre qui vedete abbiamo i diagrammi che danno le potenze, sempre in funzione della resistenza di carico normalizzata. La potenza all'inizio è nulla, perché essendo nulla la tensione erogata, la potenza erogata è nulla anche la potenza, cresce, raggiunge un picco e poi scende un massimo e poi scende perché all'aumentare della resistenza cresce sì la tensione ma mai più di E, mentre la corrente tende a diventare nulla, come abbiamo detto. E questi sono gli andamenti in realtà normalizzati alla potenza massima erogabile dal generatore ideale di tensione, il generatore interno, che è quadro diviso RI, e che è il numero di riferimento. Vedete che rispetto a quello che lui eroga, eccolo qua, al massimo la potenza ha un picco che è del 25%, 0,25. Contemporaneamente vedete che cosa fa il rendimento, abbiamo detto poco fa che varia come V diviso E, e in effetti presenta lo stesso andamento, eccolo qua. Man mano che la resistenza di carico cresce, diventa tanto più grande di RI, tanto più grande il rendimento e in particolare per RU uguale a 10 volte RI, il rendimento è superiore al 90%. Si può andare anche più su, progettando opportunamente le cose. Vi ho anche fornito due modi diversi di vedere gli stessi comportamenti, ovvero mettendo i tensioni, rendimenti, potenze in funzione della corrente ai Morsetti, invece che in funzione di RU. E in particolare, corrente ai Morsetti normalizzata al valore di corrente di cortocircuito, che come ho detto è il valore massimo. Quando la corrente ai Morsetti è nulla, vuol dire quando siamo a circuito aperto, RU uguale a infinito quando tolleriamo questa scrittura, anche se poi non la usiamo in forma analitica, siamo a questo punto con tensione applicata è uguale a D e rendimento uguale a 1 e man mano che la resistenza di carico diminuisce, quindi che circola effettivamente corrente, ci spostiamo lungo l'asse delle ascisse, tensione e rendimento si riducono andando a 0 quando la corrente di carico diventa 0. E questi sono gli andamenti delle potenze. Con questo direi che possiamo considerare conclusa anche questa lezione. Arrivederci alla prossima puntata, ovviamente.